cultura che non ti aspetti.
Buonasera, bentrovati in questo mercoledì di eclissi solari. Meteo Svizzera annuncia pioggia per domenica e lunedì. Io sono Natascia Fioretti, saremo insieme fino alle 18.30. C'è speranza dunque, la pioggia arriverà e forse prima del previsto, nel senso che poco fa sempre Meteo Svizzera annunciava pioggia anche per stasera, tra le 19 e le 20. Pensate un po', qualcuno in redazione prima commentava non piove da mesi e ora piove proprio durante l'eclissi, ma a me sembra che il cielo fuori sia ancora azzurro, staremo a vedere. Intanto, avvicinandoci all'eclissi, guardiamo che cosa avremo nella nostra puntata di K questa sera, le tante voci, tanti ospiti, tanti temi. Parleremo di mucche e pascoli verdi che furono, di radio comunitarie, di fotogiornalismo, andando a curiosare tra gli scatti di Mario Dondero, maestro del reportage umanista, scatti in mostra a Locarno, e parleremo di romanzi a puntate che escono, pensate un po', ancora sui quotidiani per intrattenerci d'estate. Ne sapremo di più nel corso della puntata. Se volete, se avrete voglia di scriverci, fatelo al nostro numero WhatsApp. Vi ricordo il numero, lo 079 382 6765, magari raccontateci da dove tra qualche ora andrete a vedere l'eclissi, se avete in mente di farlo. Io intanto ringrazio la collega Elisa Rossello che ha collaborato con me alle pagine di questa settimana di K. Apriamo le danze come sempre in musica, e questa sera con un omaggio speciale all'eclissi ascoltiamo Enzo Moscato e la sua Eclisse Twist. Verso l'eclisse a ritmo di Twist, a K intanto sono quasi 17.5 minuti e noi vogliamo parlare di radio comunitarie. Nel 1989, in un seminterrato di Hortaleza, un grande quartiere a nord-est di Madrid, un gruppo di giovani accende un trasmettitore e prova ad andare in onda. Una delle prime frasi davanti al microfono è questa: «Mamma, mi senti?» Nasce così Radio Enlace, una radio comunitaria che da quasi 40 anni dà spazio a studenti, anziani, associazioni e persone con disabilità. Oggi però rischia di perdere l'unico locale accessibile a chi ha problemi di mobilità dopo che il municipio ne ha ordinato lo sgombero. Noi ne vogliamo parlare con il nostro Francesco Fiori. Buonasera, ben ritrovato Francesco.
Grazie Natascia, buonasera a te, a chi ci ascolta.
Allora partiamo proprio dalla frase «Mamma, mi senti?» Che storia è quella di Radio Enlace?
E questa è proprio la scena fondativa della radio. Siamo proprio nel 1989, Hortaleza è un quartiere di estrema periferia, molto diverso da oggi che è inglobato nella città, e un gruppo di ragazzi decide di costruirsi una radio praticamente da soli. Trasmettono da un seminterrato proprio alla fine della banda FM su 107.5, e uno dei fondatori, che poi diventerà un famoso attore comico, Agustín Jiménez, prova il segnale proprio chiedendo alla madre se riesce a sentirlo da casa. E da questa cosa molto domestica, molto artigianale, nasce questa emittente che poi ha attraversato oltre 35 anni di vita nel quartiere madrilegno. E la caratteristica però ancora oggi rimane quella, cioè che la radio è aperta a tutti. Non bisogna essere giornalisti, avere un curriculum, portare pubblicità. Se hai qualcosa da raccontare, puoi provare a costruire un programma.
La radio è aperta a tutti. Allora, dicevamo anche però di personaggi famosi, infatti da quei microfoni sono passati molte personalità che poi sono diventate note. Francesco, o sbaglio?
Sì, oltre al già citato ci sono passati diversi professionisti che poi sarebbero diventati famosi, penso anche a Iker Jiménez che è diventato un grande giornalista, le prime registrazioni dei Vetusta Morla quando ancora erano praticamente sconosciuti si ascoltavano su Radio Enlace, però ciò nonostante bisogna dire che i veri protagonisti di questa emittente sono tutte le persone che poi famose in realtà non sono diventate e che continuano a essere il cuore dell'emittente. Parliamo di pensionati, studenti, associazioni di quartiere, anche ragazzi appena arrivati in Spagna o appassionati di musica che fanno programmi musicali molto specialistici, raffinati. La sua funzione non è quindi proprio scoprire talenti, in quanto permettere al quartiere di ascoltare le proprie voci.
Certo, di creare appunto una comunità accanto al mezzo radiofonico, vicino al mezzo radiofonico. Ma arriviamo, Francesco, alla situazione di oggi. Che cosa sta succedendo? Perché è in pericolo questa radio comunitaria?
Perché Natasha Radio Ellas è ancora la sua sedia storica nel suo vecchio seminterrato, da dove è arrivata la richiesta Mamma mi senti a Ortalessa, ma dal 2002 utilizzava anche un piccolo locale comunale di appena 60, poco più di 60 metri quadri, che però sono accessibili. E questa è la caratteristica decisiva dello spazio. Però la concessione è terminata formalmente a giugno e a fine luglio la punta del distretto ha comunicato alla radio che deve abbandonare lo spazio.
Ecco, e qui da qui diciamo, nasce, è nata una polemica piuttosto forte, tanto che si è fatta sentire, è arrivata persino sui principali quotidiani spagnoli.
Sì, soprattutto perché appunto il rapporto tra Radio Ellas e David Pérez, che è il presidente del distretto di Hortaleza, è deteriorato da tempo. Addirittura Pérez è stato soprannominato dalla stampa il consigliere guastafeste, per una serie appunto di scontri con associazioni come Radio Ellas e iniziative di quartiere. Radio Ellas, tra l'altro, chiede anche di aver chiesto più volte un'intervista a Pérez senza ottenerla.
E, allora, una radio comunitaria, una radio per tutti, questo l'abbiamo, come dire, capito anche da quanto ci hai raccontato, una radio aperta, inclusiva. Dunque, perché proprio l'accessibilità di questo locale sgomberato è diventata così importante?
E come accennavo, la sede originale è proprio in un seminterrato, al quale quindi si accede scendendo solo una scala stretta e ripida. E per chi sta su una sedia a rotelle o problemi di mobilità, semplicemente non è praticabile, non è raggiungibile. E nel nuovo spazio invece erano nati progetti pensati proprio per queste persone. Una si chiama Deseos Rodantes, per esempio, Desideri su ruote, e parla tra le altre cose di affettività e sessualità tra le persone con disabilità. E una delle conduttrici, Nicole Portiglia, a 22 anni, una paralisi cerebrale, si muove solo con un deambulatore, ha proprio spiegato una cosa molto semplice, cioè che se la radio perde quel locale, loro perdono materialmente la possibilità di partecipare ai programmi.
Insomma, questo sarebbe davvero un grandissimo peccato. E questa storia, però, Francesco, sembra andare oltre la polemica e investire più profondamente proprio quello che è il ruolo delle radio, comunitarie di quartiere in generale.
Effettivamente, Natasha, una radio comunitaria oggi è una cosa abbastanza rara nel panorama mediatico, non ne vediamo tante, anche perché non funziona come una radio commerciale, non deve inseguire gli ascolti, non deve vendere pubblicità, insomma, può permettersi anche un programma seguito da poche decine di persone, specie se quelle poche persone rappresentano appunto una comunità che altrimenti non avrebbe voce.
Quindi la forza e la centralità della comunità che partecipa attivamente alla radio, alla messa in onda dei programmi. E quindi come avviene poi tutto questo nella pratica, Francesco, pensando alla realtà e alla storia di questa radio?
Nella pratica, diciamo che il quartiere diventa un po' il palinsesto di tutta la programmazione.
Questa mi piace, questa immagine è molto bella.
È molto carino, sì, perché in realtà un giorno può essere un'associazione, un giorno può essere una scuola o una festa di quartiere, o addirittura, come nel caso delle Vetusta Morla che accennavamo prima, il gruppo musicale che prova dietro l'angolo e poi magari diventa un gruppo famosissimo, oppure un problema urbanistico, o semplicemente anche una persona che vuole raccontare la propria storia, la propria esperienza. E diciamo che siamo abituati che le grandi radio arrivano nel quartiere quando succede qualcosa di abbastanza grave o importante per diventare una notizia nazionale. Una radio come questa invece è sempre stata lì, lì prima, lì durante e si spera continuerà a esserlo dopo. Potremmo definirla quasi una forma di memoria locale, Natasha, che rischia facilmente di scomparire perché ovviamente, come dicevamo, economicamente vale pochissimo, pressoché nulla, nonostante socialmente sia un grosso valore, un altissimo valore.
La radio della una radio della comunità per la comunità. Francesco Fiori, siamo in chiusura, ma per fare il punto adesso, allora nel concreto che cosa succederà a Radio Enlace?
Possiamo dire che la sede storica da cui è arrivata la voce Mamma mi senti continua ad esistere, quindi non parliamo della chiusura immediata dell'emittente. Il problema è appunto capire cosa accadrà a quei progetti che non possono tornare nel seminterrato e se verrà trovato un altro spazio accessibile. La radio ovviamente vuole continuare a lavorare nel quartiere e chiede semplicemente la possibilità di concorrere a un nuovo concorso per un locale pubblico. Paradossalmente, però, c'è un lato positivo, Natascia, perché tutta questa vicenda ha ricordato a Madrid che Radio Enlace esiste ancora. E questa piccola emittente nata chiedendo Mamma mi senti, oggi sta facendo la stessa cosa con Madrid, con la città, e chiede Madrid ci senti?
E allora speriamo che Madrid non solo ci senta, ma insomma faccia anche qualcosa per questa radio comunitaria che è giusto, che continui ad esistere in questa forma e rappresentando davvero per le persone e per la comunità questo importante valore sociale. Francesco Fiori, una bella storia, grazie per avercela raccontata.
Grazie Natascia, buone eclissi a te e ai nostri ascoltatori, hasta la
Grazie.
prossima. Grazie.
E con un grande classico composto da John Lennon, qui reinterpretato da Lucinda Williams, Can't Buy Me Love, classico che Lucinda Williams ha cantato nel suo disco Lucinda Williams Sings The Beatles from Abbey Road 2024, e questa cantante americana che ci ha portati alle 17:16, ma soprattutto al nostro appuntamento con gli Anacardi. E noi nello spazio degli Anacardi di questa sera vogliamo parlare di una leggenda del fotogiornalismo. Questo è anche il titolo di una mostra dedicata a Mario Dondero alla Galleria Colora di Locarno in via Vela 6. Nato a Milano nel 1928, scomparso nel 2015, Mario Dondero ha attraversato 60 anni di storia europea, lo ha fatto con la sua macchina fotografica sempre al collo, collaborando con le più importanti testate italiane e francesi. I suoi scatti ci raccontano di storie, di testimonianze umane della seconda metà del Novecento, raccolte nella Parigi degli intellettuali, nelle guerre di decolonizzazione, ma anche nella provincia italiana, ai margini urbani delle metropoli. Noi vogliamo parlarne con il nostro ospite, Jean Olanirjin. Buonasera e bentrovato a Rete 2.
Buonasera a voi e a tutti i radioascoltatori.
Allora, lei è curatore dell'archivio Mario Dondero ed è direttore delle edizioni LR. Jean Olanirjin, intanto, come ha conosciuto Dondero? Come mai lei è curatore di questo importante archivio?
Allora, precisiamo che sono direttore e responsabile curatore dell'archivio Dondero delle edizioni e le ricerche. Non dell'archivio, quello di Fermo, quello è un'altra cosa, quello storico.
Certo.
Questo qui è quello delle edizioni delle ricerche che abbiamo costruito assieme a Mario negli anni 2000, quando frequentava il Locarnese, portato da Antonio Ria e da me qui alle prime mostre alla fabbrica Losone. Comunque questo qui è un corpus molto importante di circa 2000 fotografie e diciamo che è il secondo archivio più importante di Mario Dondero. Mario Dondero l'ho conosciuto in modo così rocambolesco, diciamo nel 68 alla Sorbona, quando lui era fotografo, io ero studente dei moti sessantottini. E dopo la Sorbona sono andato all'Università di Varsavia e ci avevamo dato appuntamento a Praga nell'agosto dello stesso anno. Quando io sono tornato col treno da Varsavia verso Praga, oramai Dondero era già stato espulso con tutti i giornalisti perché io sono arrivato il 23 agosto, quando c'è stata l'invasione dei carri armati russi. E lì oramai non ci siamo incontrati, e poi per diversi anni non ci siamo sentiti così telefonicamente, ma non ci siamo più incontrati, a parte delle piccole, diciamo, dei piccoli viaggi che ogni tanto facevamo assieme. Voilà.
Quindi questo, diciamo, il suo legame con il fotografo. Se invece vogliamo parlare delle foto, degli scatti, quelli quindi contenuti nell'importante corpus dell'archivio, ma più precisamente magari ci riferiamo a quelli che invece si possono ammirare in mostra.
Sì, allora Locarno, la Galleria Colora, galleria, diciamo, corniceria storica che quest'anno ha compiuto 90 anni, tra l'altro, che è stata ripresa da Fabio Pomarico nel 2018, il quale ha allargato la sua attività creando appunto questa bella galleria dove ha presentato molte mostre, e quest'anno mi ha chiesto di presentare le mostre, le fotografie di Mario Dondero. E lì ci sono una ventina di foto, 20 foto esattamente, 20 foto che raccontano un po' la storia, diciamo, artistica cinematografica. Allora ci sono ritratti di artisti italiani, francesi, che hanno dei legami comunque anche col cinema. Poi c'è tutta una sezione dei disegnatori di Charlie Hebdo e poi una sezione dedicata a Pasolini e al film La Ricotta, con le riprese fatte sul set della Ricotta. E per finire abbiamo messo l'intellettuale ticinese Enrico Filippini e le sue visite a Venezia durante la Biennale e il Film Festival di Venezia, e con Günter Grass a Milano. Ecco, queste sono un po' le foto che ci sono. Ecco.
Senta, ma personalmente, visto che lei appunto cura anche l'archivio, per lei queste foto che cosa rappresentano? O se dovesse dirlo, qual è secondo lei l'importanza, ecco, di questo corpus fotografico?
Beh, lei l'ha detto nell'introduzione, no? La leggenda
Sì.
del fotogiornalismo, tutto quello che ha detto è questo, no? Dondero rappresenta l'umanità, e anche nelle sue fotografie c'è sempre questo tratto umano, no? Dei suoi scatti. Ma per me Mario Dondero è stato un grande amico, eravamo come fratelli, più che padre e figlio, eravamo fratelli. E ho un legame molto forte con lui, e per me è un sentimento, ecco, è qualcosa di sentimentale, no? Prima di tutto, e voler comunque conservare e promuovere i suoi lavori e il suo pensiero, ecco.
Certo, allora noi lo ricordiamo a chi è all'ascolto che questa mostra si può visitare fino al 15 di agosto alla Galleria Colora di Locarno in via Vela 6, quindi tanti ascoltatori e ascoltatrici che magari sono diretti ancora in questi giorni a Locarno, comunque anche per il Film Festival, hanno occasione anche di visitare questa mostra. E io ringrazio Jeanne Olanijin per avercela raccontata. Grazie, una buona serata.
Grazie, buonasera.
Ed era la voce di Ahmed Ben Ali, questo cantante e produttore libico con la sua Yataiba, tratta dall'album Habibi Funk 022 Subhana del 2023. Noi proseguiamo in musica fino alle notizie delle 17:30 e ci arriviamo ascoltando Dexys Midnight Runners con Come On Eileen.
Kappa.
E avete visto, l'hanno detto anche al notiziario, ve lo dicevo anche io in apertura, forse pioverà questa sera, chissà, noi ci lasceremo sorprendere. Intanto sono le 17:36 minuti, questa è Kappa, al microfono con voi questa sera Natascia Fioretti, staremo insieme fino alle 18:30. Un buonasera, un bentrovati all'ascolto, una buonasera se vi foste sintonizzati soltanto ora sulle nostre frequenze. Noi continuiamo in musica, lo facciamo con Laila Bailey. Con la sua But Not For Me. Allora, correggo la pronuncia, è Leila Bialy, con questa sua But Not For Me, cantante canadese Leila Bialy, con questo brano tratto dal suo album Your Requests del 2023. E noi adesso andiamo alla scoperta di questa recensione letteraria. Lo sapete, questo nel mese di agosto è lo spazio che noi riserviamo a queste pillole di recensioni, che possono essere anche dei consigli di lettura per quest'estate, tratte da al programma dedicato ai libri, programma televisivo Nero su Bianco, che tornerà in onda con una nuova stagione a partire da settembre. Proprio ieri parlavamo dei maggiori fiumi europei in secca o ai minimi storici, tra questi il Reno. Ce ne parla in tutt'altra chiave, naturalmente, Claudio Visentin nella sua recensione di oggi, che ci porta in viaggio tra Bingen e Coblenza.
C'è un fiume importante che ha segnato la storia d'Europa, soprattutto nell'Ottocento. Un fiume conteso tra francesi e tedeschi e che invece è nostro, perché nasce nei Grigioni. Avrete capito che parliamo del Reno. Dopo un lungo silenzio, il Reno torna al grande pubblico con questo libro, che racconta un viaggio a piedi nel suo tratto più famoso e spettacolare, fra Bingen e Coblenza. Luca Baldoni è un poeta e scrittore fiorentino. È esperto di letteratura tedesca, ecco perché ci racconta del Reno, ma ha insegnato lingua e cultura italiana in diverse università inglesi. È l'autore del primo importante libro di viaggio dedicato a Itaca, l'isola dalla schiena di drago, pubblicato sempre per Exorma nel 2019. Quando l'ho conosciuto, Luca lavorava proprio a questo libro su Itaca, vivendo per settimane in una piccola tenda montata sulla spiaggia della baia di Polis, il luogo di Itaca dove, secondo la leggenda, sarebbe approdato Ulisse, di ritorno dal suo straordinario viaggio. Il Reno, lo sappiamo, collega le Alpi al Mare del Nord. Luca Baldoni percorre il tratto da Bingen a Coblenza, dove si concentrano le memorie storiche ed artistiche. Si può discendere lungo il Reno in auto, in treno, in battello, ma Baldoni preferisce camminare lungo sentieri meno battuti. Baldoni cammina per una sessantina di chilometri lungo la valle del Medio Reno, dove il fiume si restringe e scorre impetuoso tra gole punteggiate di castelli medievali in rovina, boschi, vigneti. Dall'alto dei colli si vedono le chiatte che discendono il fiume, seguendo la corrente, cercando di evitare secche, vortici e scogli traditori. È il tratto più celebre e spettacolare del corso del Grande Fiume, patrimonio mondiale dell'UNESCO, meta turistica già nell'età romantica, ma anche luogo dello spirito, per il ruolo che ha ricoperto nella storia tedesca ed europea. Il Reno e Wagner, l'anello del Nibelungo, l'oro del Reno e poi la leggenda della bella Lorelai, la fanciulla bionda seduta su un masso, sirenetta e ondina. Il libro e il viaggio e il cammino di Luca Baldoni si concludono alla maestosa confluenza del Reno e della Mosella a Coblenza. Poi le acque del fiume proseguono verso Bonn, Colonia, Düsseldorf, sino al Mare del Nord. Ma è un nuovo Reno, commerciale e industriale, che si è ormai lasciato alle spalle questa fitta trama di storie e leggende. Perché leggere questo libro e perché proprio adesso? Il Reno, specie in questo tratto, è stato una delle mete predilette dai grandi viaggiatori romantici ed è stato popolarissimo per tutto l'Ottocento. Per lungo tempo il Reno è stato un confine conteso tra Francia e Germania. Il corso mediano del Reno, scrive Baldoni, è un caso unico perché rappresenta il cuore della cultura tedesca e allo stesso tempo un confine più volte contestato. Il viaggio di Baldoni è compreso tra due giganteschi monumenti che ricordano il nazionalismo tedesco, l'imponente statua della Germania di fronte a Bingen e il monumento equestre a Guglielmo I a Coblenza. Oggi tali questioni sembrano provenire da un passato lontanissimo. Natura e ambiente, semmai, aprono a una diversa lettura del fiume nella chiave della sostenibilità. Ma soprattutto il Reno è il fiume d'Europa insieme al Danubio. A Strasburgo, per esempio, ha sede il Parlamento europeo. Il Reno non è più un confine da difendere, ma un fiume da attraversare assieme. E anche noi, oggi, abbiamo attraversato una frontiera per cominciare un nuovo viaggio.
Amare, ed erano Jimmy Villotti e Lucio Dalla con questo singolo, appunto pubblicato dal chitarrista Jimmy Villotti nel 1997, con ospite accompagnato da Lucio Dalla. Villotti è stato storico collaboratore fra gli altri di Paolo Conte, che gli intitolò proprio la canzone Jimmy Ballando, ma anche di Francesco Guccini, Sergio Endrigo, Ornella Vanoni, Lucio Dalla e Gianni Morandi. 17:49 minuti e K è anche questa, è la nostra musica selezionata da Corrado Antonini per noi. Continuiamo proprio in musica con Rufus Wainwright and the Pacific Jazz Orchestra e questo classico Mack the Knife. Meravigliosa questa registrazione, abbiamo ascoltato il cantante Rufus Wainwright accompagnato dalla Pacific Jazz Orchestra. Qui lo vediamo, Rufus Wainwright, questo era Mack the Knife, naturalmente l'abbiamo riconosciuta, ma è impegnato proprio nel repertorio di canzoni di Kurt Weill e in questo album I'm a Stranger Here Myself, Wainwright Does Weill del 2025. E qui a K sono le 17:53 minuti e voi lo sapete, è tempo dei pensieri in libertà.
Kappa.
Dalle calze alle magliette, alle tovagliette per la cucina, senza dimenticare la cioccolata, sia mai, la mucca felice è il logo preferito dagli svizzeri, o se non altro quello al quale siamo più abituati. Un simbolo identitario che molto racconta del nostro paese, della Svizzera rurale, dai verdi succose abbondanti alpeggi, dai suoi contadini ci racconta del loro bestiame. E non devo dirvelo, perché ne abbiamo già parlato a Kappa qualche settimana fa, che quest'anno i verdi pascoli sono in verità arsi dal sole, dunque non sono verdi per niente, le mucche sono magre, non sono felici, ma sono tristi e i contadini disperati perché in molti casi devono optare per il macello prematuro delle loro bestie che non riescono a mantenere. Va dunque in frantumi il nostro simbolo identitario, la mucca felice diventa appunto triste e si trasforma però nell'ambasciatrice del cambiamento climatico in un anno in cui le nostre Alpi gridano aiuto e non soltanto le Alpi. È da lunedì che ne parliamo, lo sapete ormai, il mio chiodo fisso e i pensieri in libertà questa settimana non riescono a staccarsi da questo tema. Ma questo ci racconta anche il Tag Sanzeiger oggi in un suo articolo di Marco Maurer che vi consiglio di andare a ripescare, e anche lui esordisce nel suo pezzo raccontando di come la mucca sia da sempre protagonista sui nostri manifesti, sulle nostre cartoline, le confezioni di formaggio, sulle locandine turistiche, dall'animale al campanaccio, ai pascoli, fino alle immagini del paesaggio idillico. Pensiamo anche questo paesaggio cantato nei versi di Gottfried Keller, pensiamo soltanto a Rhein und Napalida, e torna qui il Reno, ce ne ha parlato anche Visentin ieri, ne abbiamo parlato noi dei fiumi in secca che ai minimi storici quest'anno, oppure pensiamo anche alle odi alla notte e alla natura, Sommernacht e An die Natur, di Gottfried Keller, che leggerle in questa torrida estate, leggerle sembrano ispirate da un altro paese, da un altro paesaggio, da un altro contesto. Dice bene Marco Maurer nel suo articolo sul Taghi: il cielo azzurro sotto il quale fino a poco tempo fa le nostre mucche mangiavano erba, producevano latte, incarnando e restituendo l'idea di una Svizzera semplice, affidabile, rurale, dicevamo, in armonia soprattutto con la natura, non corrisponde purtroppo più alla realtà. Il cielo non è più lo stesso, i prati sono secchi, l'acqua scarseggia, e il Taghi, per fare il punto, richiama anche alcuni dei principali titoli allarmanti lanciati nei giorni scorsi dalla stampa e dai media. Ad esempio, migliaia di mucche si ammalano, ora il Consiglio federale dovrebbe dichiarare lo stato di emergenza, oppure gli agricoltori macellano migliaia di mucche a causa del caldo e della mancanza di foraggio. Ancora un allevatore svizzero è costretto a vendere le sue mucche per la scarsità di mangime, e poi l'esercito svizzero fornisce d'acqua alcuni alpeggi. L'elemento interessante, e qui però era il punto al quale volevo arrivare, che fa emergere Maurer nel suo articolo, è però quello della nostra empatia. Lui dice che le notizie sulle sofferenze delle mucche le leggiamo diversamente, vi prestiamo attenzione, ci toccano nel profondo perché non parlano dell'ennesimo scandalo, del prossimo fallimento, di una semplice questione agricola. Sono qualcosa di molto più grande, e cioè rappresentano un po' l'infrangersi, il naufragare di quell'idea radicata in noi che tutto va bene e che il corso delle cose alla fine continua come sempre, come da sempre eravamo abituati. E però non è così. E nello scenario apocalittico di questa estate, la mucca è diventata, suo malgrado, un'ambasciatrice imparziale del cambiamento climatico e lo specchio, questo lo aggiungo io, del nostro fallimento. E sono le 18 e noi ci siamo arrivate con questo binomio grintoso al femminile. Erano la cantante e cantautrice argentina Mariana Yegros, in arte La Yegros, qui accompagnata dalla cantante e rapper britannica Sum T. Il brano si intitola Tenemos Vos, tratto dall'album Suelta del 2019. 18 e un minuto qui a K, noi proseguiamo in musica e poi però è tempo dei consigli, rigorosamente con la K, e parleremo di un romanzo a puntate che quest'estate esce su Repubblica, romanzo a puntate firmato da Gianni Biondillo.
K.
Il Io presento subito il nostro ospite, Gianni Biondillo, classe 1966. Lui è narratore, architetto, psicogeografo, docente all'Accademia di Architettura di Mendrisio. Ha scritto libri per l'infanzia, reportage, racconti, saggi, noir. Scrive per il cinema, il teatro e la televisione. È in collegamento con noi. Buonasera, Gianni Biondillo. Ben ritrovato qui sulla nostra Rete 2.
Grazie, buonasera a tutti voi.
Allora, questo è il nostro spazio dei consigli, rigorosamente con la K, e noi volevamo consigliare questa sera il romanzo a puntate che Gianni Biondillo firma, sta firmando su Repubblica nella sezione milanese del giornale. Mi sembra, Gianni Biondillo, che siamo arrivati alla terza puntata.
Sì, siamo arrivati pubblicati alla terza puntata, su 7, quindi siamo quasi a metà.
Quasi a metà, insomma, però ce ne sono altre, quindi per chi magari all'ascolto già le sta leggendo, adesso lo sa, saranno 7, ce ne sono ancora diverse da leggere, e restare in attesa, insomma, di un romanzo a puntata è sempre bello, no? Perché si aspetta con trepidazione la prossima puntata. Ma intanto, Gianni Biondillo, una domanda un po' così, tirano ancora i romanzi a puntate sui quotidiani? Perché lo sappiamo, tradizione ottocentesca, e oggi però ancora funziona la formula estiva, diciamo, del romanzo a puntate, idealmente sotto l'ombrellone?
Allora, io questo sinceramente non lo so dire, dovrei parlare con il caporedattore che mi ha invitato, con Enrico Del Mercato, che è il caporedattore appunto delle pagine milanesi di Repubblica, che mi ha invitato a questo gioco, a questa sfida. A me non era mai capitato di scrivere un romanzo a puntate. L'ho trovato molto divertente l'idea di fare questa cosa e quindi l'ho accettato a prescindere, insomma, se andrà bene, se andrà male. Io mi sto davvero divertendo, questa è la verità.
E questo, insomma, già è importante. Poi casomai faremo un'altra puntata in cui poi a posteriori andremo a vedere allora quanti lettori ci sono stati, no? Perché a un certo punto poi si tirano le somme. Ma intanto entriamo un po' nel merito, non racconteremo tanti dettagli, ma insomma qualcosa. Questo romanzo, questo giallo, dove è ambientato?
Vabbè, è ambientato inevitabilmente a Milano. Questa è l'unica, come dire, cosa che mi è stata chiesta, insomma, le pagine milanesi di Repubblica ambientano a Milano. Tra l'altro, devo dire, io ho avuto una libertà straordinaria di manovra, nel senso che mi era stato detto che potevo scrivere un po' quello che volevo. Istintivamente ho pensato al giallo, perché il giallo tende, come dire, a lasciare indizi strada facendo, a lasciare dei ganci che ti invogliano a sapere come va avanti la storia, piuttosto che un romanzo di sentimentale o amoroso, cose di questo tipo. Ecco, magari fosse un romanzo d'avventura, poteva essere anche quello un buon espediente. Però mi sono reso conto scrivendolo come, cioè, io non l'ho ancora finito, cioè, lo sto scrivendo davvero puntata dopo puntata, cioè non ho voluto fare faccio tutto il testo e poi lo mando a pezzettini in redazione. Cioè, mi voglio io stesso divertire ogni volta a trovare una chiusura della puntata, diciamo, che invoglia l'idea di ma sì, ma poi come va avanti?
Certo.
Proprio come si faceva nell'Ottocento, no? Il feuilleton. E questo mi ha veramente molto entusiasmato, avere un numero di battute contenuto, preciso. Non puoi fare un capitolo più lungo o un capitolo più corto. Hai sempre quel numero di battute e lo devi in qualche modo rispettare. Dare ogni volta un gancio alla prossima puntata e ogni volta comunque informare, portare avanti l'indagine. Ora, questa cosa qui mi è sfuggita di mano, nel senso che mi sto ammazzando, cioè, devo fermarmi perché poi devo anche spiegare perché tutta sta gente muore, se no...
ci sta prendendo gusto, insomma, e mi verrebbe quasi da dire le serie Netflix ci fanno un baffo alla fine, pensandoci. e in effetti ci sono tutti gli elementi classici, no? Di un giallo, c'è l'omicidio, c'è il commissario, siamo, lo dicevamo, a Milano, poi lei, l'abbiamo detto prima, psicogeografo, insomma, questo è anche un po' il suo campo, il suo pane, Milano la conosce molto bene, ma poi soprattutto girare le città, raccontarle, anche questa è una cosa che lei sa far bene, già da tempo. A me ha incuriosito molto, devo dirle, pensando adesso alla terza puntata, che quindi invito a chi è all'ascolto che magari ancora non sapeva di questo romanzo a puntate, andarlo a recuperare su Repubblica del 10 agosto. Ogni lunedì, questo non l'avevamo detto, quindi era importante. C'è questo dialogo ad un certo punto con una signora del quartiere, Cosma, ecco, è bellissima perché mi pare di capire in dialetto milanese.
Sì, ho voluto, come dire, omaggiare la mia città, dato che ormai si sente sempre di meno il dialetto milanese, purtroppo, lo dico perché è una lingua bellissima, però fortunatamente ancora, soprattutto le persone di una certa età lo praticano. E allora ho il mio indagatore, che nello specifico non è l'ispettore Ferraro, che è il protagonista della mia serie, insomma, più famosa, ma è il suo, come dire, braccio destro, il suo amico di sempre, no? Che è il sovrintendente Comaschi, perché nella prima puntata mando Ferraro in vacanza, perché è in tempo reale, sta succedendo adesso, in questa estate milanese, questa torrida estate milanese. E allora Comaschi, seguendo le indagini, chi leggerà le puntate o l'ha letta, lo sa, si ritrova nel quartiere popolare, ultra popolare di San Siro, e trova una vecchietta, e il dialogo è tutto, insomma, con lui che dice delle cose e lei che risponde direttamente in milanese.
Che è un bel dialogo, anche ironico, anche
Sì,
l'ironia,
molto.
no?
Lei ha un'ironia molto tagliente, la sciura in questione, insomma.
E
Cioè,
lui.
lui le dice: dove sta andando? Beh, sono le 7 del mattino, dove sta andando? A fare la spesa? No, vado a pattinare sul ghiaccio, risponderei in dialetto, no? Come dire, dove vuoi che stia andando con questo caldo?
E tra l'altro, allora lo ricordo giustamente perché lei l'ha nominato, l'ispettore Ferraro è una serie di romanzi gialli, no? Protagonista di una serie di romanzi gialli scritti da Gianni Biondino che sono stati pubblicati da Guanda tra il 2004 e il 2018, se non mi sbaglio. Quindi, insomma.
No, in realtà 22 è l'ultimo, è
Ah,
I
ecco.
cani del barrio del 22, e adesso annuncio Urbi e Torbi per la prima
Ecco.
volta, in anteprima mondiale, che il 29 settembre uscirà il nuovo Ispettore Ferraro, insomma, il nuovo libro, il nuovo romanzo dell'Ispettore Ferraro.
Allora, giustamente l'ha mandato in vacanza. Una pausa ci vuole prima dell'uscita della nuova
Poveretto, dai,
puntata. Eh
anche
sì.
perché sarà un'indagine complicatissima quella che dovrà seguire, che il titolo è La condizione del dolore, il romanzo.
Allora, noi ce lo siamo segnati, 29 settembre, quindi su questo sicuramente Gianni Biondillo noi ritorneremo, ma nell'attesa, ecco, di poter leggere il nuovo romanzo, Le nuove avventure dell'ispettore Ferraro, intanto c'è questo romanzo a puntate che esce, l'abbiamo detto, ogni lunedì su Repubblica, nella sezione dedicata alla città di Milano. E, un po' l'abbiamo raccontato, non abbiamo detto troppo, ma abbiamo
Non si può dire
lasciato.
niente, di
No,
gialli non si
esatto,
può dire
non si può
niente.
lasciare la
Non si
curiosità.
può dire che l'assassino è il maggiordomo, è vietato.
Non l'abbiamo detto, non l'abbiamo detto. Gianni Biondillo, è stato un piacere, risentirci presto.
Grazie a tutti voi, buona serata.
Ed era Jorge Ben con questa Fio Maravilla. Jorge Ben è un cantautore strumentista brasiliano e questo suo brano è del 1972 che ci ha portati al nostro appuntamento con il nostro divano musical terapeutico, il nostro spazio in cui vi riproponiamo alcuni degli incontri di Senza Vergogna. Questa sera protagonista è Sandy Altermat. Molti di voi in questi giorni l'avranno vista sul palco della 79esima edizione del Film Festival di Locarno in Piazza Grande. Qui invece l'ascoltiamo al microfono di Sergio De Laurentiis e ascoltiamola raccontarci quali sono i suoi brani senza vergogna, ma anche magari i brani preferiti. Soprattutto lei, ecco, Miro ci parla dell'anima gemella e dell'incontro fra due anime gemelle.
Abbiamo il piacere di ospitare una cara collega, Sandy Altermat, presentatrice di Neo, benvenuta.
Grazie,
Allora,
buonasera, buonasera Sergio.
buonasera Sandy, sono proprio curioso di sentire un po' cosa abbiamo tirato fuori da questi cassetti, probabilmente chiusi da anni, non lo so, com'è andata?
Ma posso dire una cosa? Che più passano gli anni nostri e più cadono un po', no? Le ante degli armadi. Cominciamo a mettere in prima fila quei dischi che erano in ultimissima fila che cercavi di nascondere. Allora io devo dire la verità che mi vergogno sempre meno di dire quello che mi piace e di dire quello che ascolto e di dire quello che ascolto in certi momenti della vita. E allora ti dico la verità, quando è arrivata questa proposta da Enrico Bianda, ho detto: come faccio? Ma io ne voglio mettere almeno 50, ma come minimo.
Hai dovuto scegliere,
Ho
comunque.
dovuto scegliere, poi cercavo di capire quale potesse essere la più interessante, la più bella, la più accattivante per il pubblico che ci ascolta, perché alcune sono proprio delle robe che so solo io, proprio solo io e magari il mio papà.
Ecco, a proposito di papà, scusa, ho intuito, non so perché, il brano che abbiamo
Sì.
è in tedesco.
Sì, allora devo fare il giro un po' largo. Mio papà
Vai.
amava cantare. voleva fare un po' il crooner. Quando andavamo in vacanza lui cantava negli alberghi, sai, che facevano questi spettacoli. E uno dei suoi cantanti preferiti era questo Udo Jürgens. Erano più o meno dello stesso anno, mi sembra che Udo Jürgens avesse un anno in più, e lui cantava le sue canzoni. E per me questo Udo Jürgens era uno da vecchi, c'era uno che c'era nei programmi del sabato sera in TV, tutto, sai, incravattato, noiosino, un po' quella cosa lì. Io ero piccola, poi cresco, mi innamoro del mio compagno attuale Amos, facciamo una bambina e insomma nascono delle tendenze familiari strane. Cioè? Niente, io scopro che lui conosce le canzoni di Udo Jürgens a memoria.
Vedi dov'è il legame, è esatto. Un legame molto più spirituale.
Esattamente. Ma perché le conosci? Ho detto, vedi la mia anima gemella. Perché queste canzoni poi sono diventate le canzoni festaiole dell'Oktoberfest, della Preschi. Sono delle canzoni che anche chi non ha nessuna radice oltre Gottardo come me conosce e canta a memoria. C'è questa canzone qua però che io ricordo che è nostalgica, parte con questo signore che dice, sai cosa? Vado fuori a comprare le sigarette, sai quella roba lì che poi non torna più. E mentre è via, mentre è lì sulle scale, gli viene questa voglia di fuggire via lontano, come la canzone di Claudio Baglioni. Volevo portare anche Claudio Baglioni, ma l'ho lasciato a casa. Parte e va con questo viaggio mentale dove lui va a New York, dove lui va alle Hawaii, dove non è mai stato, dove va in giro per San Francisco con i jeans strappati. Essere pazzo una volta e togliersi da tutti gli obblighi. L'avete sentito l'Oktoberfest? Io lo so che alcuni di voi che state ascoltando la conoscete.
Io ho intuito. Non posso dire di aver capito, ma ho intuito.
La preschi. Poi ci sono tutti questi uomini così, con questa, che si sentono ingabbiati dalla famiglia, la moglie, i bambini a casa.
Io ho scoperto delle cose però su Udo Jürgens. Ho fatto un po' di ricerche e ho scoperto che ha cantato diversi brani in italiano, per di più al Festival di Sanremo.
No,
che è appena
non voglio sapere questa cosa.
Te la devo dire perché è andata così. È un nome grosso.
Che brutta operazione. Che brutta operazione.
Però all'epoca si faceva, tanti artisti in realtà cantavano in altre lingue o cercavano, insomma, di entrare in altri mercati.
È vero.
È un nome grosso nel mercato tedescofono. Come
senti che sale l'Oktoberfest.
Risentiamo.
Eccolo qua.
Ich war noch niemals in New York. Ich war noch niemals auf.
Il sottofondo è lei che canta.
Sai, Giuseppe, che sto perdendo la faccia, vero Sergio?
No, no, ma in realtà guarda, è proprio una cosa che ti fa sentire bene.
Io sono quella che presentava Estival Jazz, no?
Ok.
Ma che bello.
A questo punto facciamo così.
Facciamo così. Allora, ci colleghiamo adesso al Festival di Sanremo.
No, non ci colleghiamo. Ah, beh, sì, forse sì, forse sì. Ti
okay,
direi
no.
Di sì, perché
cosa volevi fare?
Prima di tutto sfumare.
Ah.
No, scusa. E soprattutto a questo punto introdurre quest'altra canzone che devo dirti mi ha un po' sorpreso, perché
sì,
come in tante altre occasioni uno dice, ma non è una canzone di cui uno si vergogna perché dice, oh Madonna. Però tu mi hai spiegato perché a questo punto devi farlo anche di fronte agli ascoltatori. Perché ti vergogni di questa Vorrei incontrarti fra 100 anni?
Di Ron.
Ecco la risposta, ho capito.
Allora, scusa. No, è così. È vero che adesso, alla mia età, superati i 50 da mo', parlando con i miei colleghi che hanno superato i 50 da mo', dicono, ma Ron, dai, no, bella, io ho quel disco lì. Ecco, tu vai a Rete 3 negli anni 90, dove ero io, dove c'erano i Blur, gli Oasis, c'era Richard Ashcroft, tutto bello, tutto, ecco, tutto inglese, a dire che ascolti Ron. Cioè, non è la canzone, capito? È Ron. Ancora oggi, alcuni miei amici, quando io dico che mi piace Ron, arricciano il naso e si tappano anche le orecchie. Però c'è una cosa da dire. Udo Jürgens, Ron, hanno una voce che su di me, non so perché, ha un effetto profondissimo. Ron, io lo ascoltavo in cuffia quando era uscito quell'album di non so nemmeno che anno, È l'Italia che va, c'era La Promessa, c'era quella canzone in cui cantava di lui per l'eternità. Ci sono tutte queste parole, l'amore, l'anima, ci incontriamo a dicembre, ci incontriamo tra 100 anni, i tuoi occhi neri nei miei occhi neri, io voglio occhi neri. E dunque c'era tutto questo conforto che io prendevo da queste voci. E poi c'è un'altra cosa da dire. Udo Jürgens, tra le altre cose, tu mi hai detto Sanremo, ha anche partecipato ad Eurosong. La canzone che stiamo per ascoltare ha vinto un Festival di Sanremo. C'è tutto questo mondo dei festival che io adoro. Io ho adorato tutti gli Eurosong, penso di averli visti tutti dai 5 anni in su. I festival di Sanremo abbiamo rincominciato a guardarli, non tanto perché sono di moda, ma perché io non ho mai smesso e piacciono anche mia figlia che è adolescente. Cioè, è una cosa che facciamo perché guardi i vestiti, perché guardi gli stili, segui le tendenze. Non avrei mai detto che aspettavo il festival di Sanremo quando ero a Rete 3.
Non potevi.
Oggi c'è il Fanta Sanremo.
È vero, cambiano le cose. E a questo punto la lascio introdurre a te, però, questa canzone. Io direi proprio che come chiusura di questo momento di confessionale, che poi tanto confessionale non è stato, dai, non mi sembra che sono
sì,
passati allora, 10 minuti senza nessun problema.
Avrei potuto scegliere un sacco di canzoni di Ron, perché ce ne sono veramente tante belle. Ho scelto questa un po' perché ha vinto Sanremo e poi perché è un duetto. A me di Tosca non interessa nulla, posso dire. Però ci sono tanti duetti nella storia che a me sono piaciuti e anche questo mi piace perché è una storia d'amore. Vorrei incontrarti fra 100 anni.
Grazie mille a Sandy Altermet.
Grazie.
Senza vergogna.
Senza vergogna. Forse, ormai senza faccia anche.
No, solo senza vergogna e credo che ci sarà anche una seconda puntata, se tanto
volentieri,
mi dà tanto.
Volentieri, sì. Perché non ho portato DJ Ötzi.
E noi li abbiamo sfumati Ron e Tosca in questo bel duetto ed era la seconda scelta di Sandy Altermat al microfono di Sergio De Laurentiis e siamo arrivati anche in conclusione del nostro appuntamento di questa sera con K. Tra poco va in onda il Laser speciale Archivi, continua questa serie selezionata che ascoltiamo tutte le sere a quest'ora. Questa sera si parla di della Loira, Castelli e i fiumi e noi ci arriviamo in musica con Anthony Strong, Do It The Hard Way, però ci salutiamo anche qui, io vi auguro un buon proseguimento d'ascolto. Se andrete a vederla una bella eclissi solare, mi sembra che un po' il cielo ci sia qualche nuvola nel cielo adesso, almeno vedo nel nostro corridoio fuori dallo studio che non c'è più la luce, non c'è più il sole, quindi chissà, magari davvero verrà a piovere. In ogni caso, buona eclissi, se vorrete noi ci ritroveremo qui sempre domani alle 17. Vi auguro una buona serata, state bene e a risentirci presto.